Ti do la...
Ultima chiamata per il volo.
Volo.
Il volo di O13 è in partenza su Radio Flare Nord. Siete pregati di avvicinarvi all'imbarco.
Buonasera e ben ritrovati a Chiamata per il Volo. Io sono Stefania, i miei compagni di viaggio.
Francesca, buonasera a tutti.
E alla regia.
Giacomo, buonasera, buon volo a tutti.
Benissimo, allora oggi domenica 21 febbraio siamo in compagnia di... lo diremo tra poco. Per il momento vi ricordiamo come potete ascoltarci attraverso il sito internet www.radiofralenote.it o scaricando l'app gratuita su cellulare e tablet Radio Fra le Note, oppure attraverso il canale 810 del digitale terrestre. Seguite inoltre, mi raccomando, la nostra pagina Facebook e il profilo Instagram. E ancora una cosa, prima di passare la parola a Francesca, ricordo il numero di telefono al quale potrete mandare messaggi, che è il 393-6162-636, o fare una chiamata, se volete, allo 010 30 75 775.
Eccoci qua, siamo in compagnia di padre Leonardo Vezzani, che è un gesuita ed è direttore del Centro Giovanile Arecco. Buonasera, padre Leonardo, ciao.
Buonasera a voi, buonasera. Grazie per avermi invitato.
Grazie a te.
Grazie. Prima di fare la tua conoscenza, vorremmo iniziare, come facciamo di solito, con una preghiera. La guidi tu?
Certo, volentieri. E visto che siamo una radio, mi sembra quasi corretto invocare l'aiuto dello Spirito Santo. E allora chiediamo davvero il dono della consolazione dei cuori, chiediamo allo Spirito Santo di aiutarci ad attraversare questi tempi incerti, questi tempi problematici, e chiediamogli di aiutarci a vivere una vita che sia sempre secondo i nostri desideri, perché il desiderio è il linguaggio attraverso il quale parla Dio. E che il Signore quindi ci benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Sono qui e ti invoco, Spirito. Sono qui e ti prego, Spirito. Vieni dentro me, vieni dentro e guida i passi del mio esistere. Perso di liberare e difendere il mio cuore. Sono qui e ti accolgo, Spirito. Sono qui e ti canto, Spirito, splendi dentro me, splendi dentro con il tuo bagliore, le ombre in me si arrendono a te, apri e chiudi in me, a te, soffia sui respiri, sui pensieri, sentimenti, Santo Spirito, sui gesti, sui miei sguardi, sui miei battiti, perché
chiamata per il volo domenica 21 febbraio in compagnia di padre Leonardo Vezzani. Ecco, padre Leonardo, vogliamo fare proprio la tua conoscenza e partire un po' da lontano. Ci racconti un po' di te da bambino? Te la senti?
Certo. Allora, poi non so quanto ci sia da raccontare, perché alla fine è stata un'infanzia molto normale. Vivevo con i miei genitori, con una sorella.
Tu non sei genovese, scusami.
Giusto,
hai un accento.
Esatto, io non sono genovese, perché io sono toscano, sono di Prato per l'esattezza. E questa di Genova è solo una delle tante tappe della vita di un gesuita, perché come sapete la vita religiosa non sempre è legata a un terreno, a un territorio diocesano, quindi più o meno provinciale, ma si espande un po' al di fuori dei confini, e questa secondo me è una delle cose bellissime della vita che ho scelto. E appunto ho iniziato a Prato la mia vita, ci sono rimasto per 23 anni e lì appunto ho studiato chimica, ho studiato un po', ho continuato l'università sempre con chimica, ho frequentato la parrocchia quando ero giovane, anche se appunto il gruppo dei miei amici della parrocchia sicuramente è il gruppo più importante, però mi ero creato tutta una serie di piccole isolette in giro per la città. Avevo gli amici della scuola, avevo gli amici del parco, avevo gli amici legati a un altro paio di realtà. Mi ero trovato un po' di luoghi in cui vivere, in cui, settorializzare un po' le cose, perché certe cose che potevi fare con un gruppo d'amici non le facevi con gli altri, eccetera eccetera, no? E quindi è stata una vita anche bella, sono molto contento della mia adolescenza, ho molto amato quegli anni.
Sei figlio unico?
Ho una sorella più giovane di me, 4 anni più giovane di me, sì, che adesso è un bambino, quindi sono anche zio. Sono zio da 1 anno e mezzo e purtroppo la pandemia non me lo fa vedere tanto, l'ho visto un paio di volte, però mi tiene molto aggiornata.
Lo salutiamo,
con i video.
Lo vuoi salutare?
Ma certo!
Come si chiama?
Cosimo!
Ciao Cosimo!
Lo so che tu non capirai quello che ti sto dicendo, però lo zio ti saluta.
Bellissimo.
Quindi avevi dei sogni da bambino, cosa ti immaginavi di diventare?
Ma io in realtà quando ero bambino tanti sogni non li avevo, almeno non me li ricordo, a parte i soliti del fare il pompiere o l'astronauta. Ero più legato al vivere la mia quotidianità, cioè, ero più interessato al vivere le mie amicizie in quel momento, allo stare con i miei amici, al fare le cose con loro, non molto di più di questo. E poi l'interesse per alcune cose tipo la chimica, che io sono stato un grande amante delle materie scientifiche, che poi magari appunto nella storia della mia vocazione rientra ed ha un ruolo centrale. E poi altre passioni che appunto erano, non lo so, la lettura dei fumetti, i cartoni animati, perché vengo da un contesto, sono un nerd di quelli seri, profondi. Ecco. Io leggevo, i miei amici mi guardavano straniti, perché io ero l'unico dei vari gruppi che non giocava a pallone.
Davvero.
E mi guardavano come un extraterrestre. Sì, sì.
Perché leggevi?
Perché leggevo i fumetti. Perché leggevo fumetti e mi guardavano andare, come dire, agitato in fumetteria, perché dice oggi è il giorno in cui esce Dragon Ball, non posso perdermi l'uscita di Dragon Ball. E mi dicevo, ma non c'è altro di meglio da fare nella vita che leggere i fumetti.
No. Eri appassionato di quello.
Esatto. Sì, sì.
Qual era il tuo fumetto preferito?
Allora, io quando avevo 15 anni, 16 anni, ero un grande amante dei manga giapponesi. Mm. Quindi ho seguito tutta la pubblicazione di Dragon Ball, quindi questa storia che per molti stanno conoscendo adesso, ecco, io l'ho vista tradurre dal giapponese mano a mano. Mm. Ero un grande amante di un altro fumetto che adesso è un po' scomparso, Ranma Mezzi. Non
sì,
so se
me lo
qualcuno.
Ricordo. Mio fratello era un
bellissimo,
fan.
Altro fumetto bellissimo. Ero un grande amante di tutta una serie di fumetti giapponesi che erano, come dire, legati un po' al mondo anche dell'adolescenza. E anche nei cartoni animati. Uno dei cartoni animati preferiti, proprio uno dei cartoni animati che ho adorato nella mia infanzia, nella mia adolescenza, è Kenshiro.
E allora ecco la sigla.
Fatemi ascoltare la sigla di Kenshi.
È tutto per
Jack.
Te.
L'attimo, la terra che tremò, l'aria si incendiò e poi silenzio. E gli avvoltoi sulle case sopra la città, senza pietà. Chi mai fermerà la follia che nelle strade va? Chi mai spezzerà le nostre catene? Da quest'incubo nero ci risveglierà, chi mai potrà? Che sei tu, fantastico veniero, sceso come un fulmine da cielo. Stella del rosa maggiore, stella su di noi, guerriero vai.
Rieccoci in rientrata in studio, abbiamo ascoltato la sigla di Kenshiro per la gioia di padre Leonardo
Sono
Vezzani.
Commosso. Profondamente commosso.
Perché si fosse appena collegato alla nostra radio, ricordiamo appunto che qui con noi questa sera padre Leonardo Vezzani ci stava raccontando della sua infanzia, giovinezza, delle sue passioni, soprattutto appunto per il fumetto e la chimica, ci stavi dicendo.
Esattamente.
Andiamo avanti con la tua storia, dici.
Beh,
tu.
Allora, diciamo che... per un po' dopo la scuola, dopo le scuole superiori, dove appunto ho studiato chimica, avevo deciso di iniziare a lavorare, no? Però poi, come dire, è arrivata la chiamata del militare e mentre ero a fare il militare ci ho ripensato su. Tra l'altro ho fatto il servizio militare in un contesto molto particolare, molto particolare e molto divertente adesso a pensarci. Perché essendo chimico mi avevano mandato, io ho fatto tardi a fare la domanda del servizio dell'obiezione di coscienza, questo dice molto di me, io dovevo fare l'obiezione di coscienza, mi sono dimenticato di fare la domanda, sono arrivato a farla con 3 mesi di ritardo, quindi proprio... E allora mi hanno mandato appunto a fare il militare e come destinazione ho avuto l'ospedale militare di Padova. Perché appunto pare che l'esercito abbia un sistema sanitario parallelo, insomma non sei più a carico del Servizio Sanitario Nazionale, mi sembra di aver capito una cosa del genere. E allora, visto ero chimico, ma mi volevano mandare nel laboratorio di analisi chimiche che hanno nell'esercito, che però è chiuso il giorno in cui sono arrivato. Esattamente il giorno in cui sono arrivato. Allora dove mi mettono? Avevano bisogno di un piantone nel reparto neuropsichiatrico e mi hanno mandato in neuro, famosa neuro. Io non so chi ha fatto il militare, dice Marco Neuro, vado in neuro. Ecco, io ci sono stato 10 mesi. È stata un'esperienza interessante perché il 99,9% delle persone che avevamo nel reparto erano normalissime, semplicemente avevano un po' di nostalgia di casa, non erano magari, molti erano abitanti di paesi piccolini, no? Dell'estremo nord o dell'estremo sud, magari non erano abituati a uscire, no? E allora per loro era un modo per tornare a casa. Poi c'era l'1% purtroppo che non avevano problemi seri, che magari durante il servizio erano, come dire, scoppiavano, no? E però ci sono, insomma, erano quelli più impegnativi, bastava quella persona più... Che poi non erano mai pericolosi, erano anche divertenti in un certo senso, erano persone con cui si stava anche meglio degli altri.
Sì. Cosa facevi, il piantone? Cioè...
Io evitavo che scappassero, fondamentalmente. Evitavo che scappassero dal reparto, perché appunto, chiaramente, anche se tu non sei, come dire, non hai problemi di quel tipo, è chiaro che poi... se sei lì è perché non sei proprio una persona con cui, come dire, che ha il senso dell'obbedienza proprio alle regole dell'esercito. E allora ogni tanto c'era uno che prendeva e scappava, diceva, ma scusa, perché io devo aspettare che mi diano un foglio di via? Vado via da solo. Aspetta un attimo, dicevamo noi. E in più comunque si trattava anche di curare tutta la documentazione, di tenere rapporti magari con le caserme, ecco così, di provenienza, eccetera, eccetera. Sono stati anni anche abbastanza, devo dire, divertenti. Non proprio, ora, io non sono di quelli che dicono che l'esercito è stata un'esperienza formativa, perché in realtà oggettivamente no. Però sono stati anni in cui ho fatto conoscenze di persone veramente belle.
Forse hai dovuto più ascoltare, le persone erano già lì un po'.
Esattamente, sì, il fatto era proprio quello. E il nostro lavoro anche di piantone era molto l'ascolto. Senza pretese di chissà quale cura, no? Accompagnamento, no, era semplicemente stare tra compagni di un'avventura strana che riuscivamo a sopportare a livelli diversi, semplicemente, no? E sono stati anni belli e ho conosciuto bella gente anche tra le persone che venivano nel reparto e alcune amicizie sono durate anche del tempo, ecco, poi la vita ci ha un po' separati. Però sono molto contento di quell'anno lì, appunto, non formativo, però sicuramente molto divertente.
Un bel ricordo.
Sì.
E in quegli anni quindi era molto lontana la tua idea di... Proprio non c'era.
Allora, temporalmente neanche tanto, perché avevo 19 anni più o meno, perché appunto sono partito per il militare che avevo, che era finita la scuola da poco, e però io sono diventato gesuita di fatto quando ne avevo 23. In 4 anni la mia vita è stata rivoltata come un calzino completamente. È stati pochi anni, ma molto, molto, molto intensi.
Allora ci dovrai raccontare. Siamo curiosi. Cosa è successo nella tua vita?
Ma è successo che appunto sono tornato dal militare e ho fatto una scelta di rottura. Io ho fatto una scuola superiore che mi aveva mi permetteva di trovare un lavoro velocemente e anche remunerato. Era una scuola molto specialistica, legata a un contesto anche lavorativo e tipico della mia zona, la chimica comunque. Prato era famosa per le tintorie, per il lavoro delle stoffe, quindi un chimico, e avevo un sacco di miei amici hanno trovato lavoro prima di fare l'esame di maturità. Quindi sì, arrivavano a fare la maturità con il contratto già firmato per una ditta. E quindi per noi era facile, no? Arrivavi, finivi e andavi. Per me era anche cominciato così. Io avevo trovato una ditta, avevo cominciato a lavorare. Poi il militare ha interrotto, e questo però, questa interruzione mi ha permesso di fermarmi e dire: no, aspetta, voglio veramente che la mia vita sia una ripetizione continua dello stesso presente per sempre? Voglio davvero che questo binario in cui mi sono infilato mi faccia arrivare direttamente alla pensione con qualche bel momento in mezzo? Fermi tutti.
Sei messo in discussione.
È stata la prima vera volta che mi sono messo in discussione. La scelta di cominciare l'università è stato quel freno che mi ha permesso di dire: no, guarda dove sei, guarda che cosa vuoi veramente, che cosa desideri. E in quel momento desideravo cominciare l'università. Ho iniziato l'università, ero anche, quindi un paio
chimica
di anni
sempre.
Chimica. A Firenze avevamo, esiste ancora tra l'altro, esiste un'università proprio di chimica, senza nessun tipo di come dire, specializzazione immediata. E ero un po' più grande degli altri, anche lì mi sono creato l'ulteriore gruppo di amici, con cui mi sono trovato molto molto bene, e lì è stata la prima pietruzza di un percorso che mi ha portato dove sono. Quindi la prima scelta, iniziare la chimica. A 19 anni ho fatto la mia prima vera scelta. E la mia vita è ripresa da lì. Ma anche bene, perché poi alla fine cosa è successo? Mi sono trovato a scegliere, visto che avevo fatto una scelta, mi sono trovato a scegliere ancora una volta un gruppo di amici d'elezione, cioè con quali persone ti trovi veramente bene e vuoi scegliere, vuoi passarci del tempo in maniera, come dire, più intensa rispetto ad altri gruppi. Con quelli della parrocchia, i miei amici della parrocchia, perché appunto io frequentavo una parrocchia con eravamo un bel gruppo di 20-25 ragazzi, persone in gambissima, veramente in gamba.
È una parrocchia che frequentavi già prima?
Sì,
prima,
ecco, scusate, ho saltato a pie pari una fase della mia vita, che è appunto la mia frequentazione della parrocchia. Ho detto che dicevo che esisteva questo gruppo, però non ho parlato. Sì, era un gruppo che avevo cominciato a frequentare dai 15 anni, più o meno. Mi ci avevano portato un paio d'amici che poi loro se ne sono andati dopo 6 mesi, 7 mesi, però ho visto, io mi trovavo bene, mi trovavo proprio bene, sai cosa? Ciao, salutati, se ne sono andati. Amici d'infanzia con i quali avevo fatto questa parte di strada, ci siamo separati e loro hanno continuato la loro vita, io sono rimasto là in maniera proprio chiara, e lì ho continuato così, tanto perché comunque mi trovavo bene. Poi grandi scelte di fede, speriamo che non mi sentano i ragazzi dei miei gruppi, perché a 17 anni tante grosse scelte di fede io non le avevo fatte. Se mi avessero chiesto, ogni tanto la responsabile del gruppo ci chiedeva: ma perché venite qua? E noi: no, per un cammino di ricerca. Ma che? Io avevo gli amici lì, ma scherziamo, certo. Non lo so. Poi è chiaro che non lo puoi dire proprio chiaramente, no? Non lo potevi, adesso me lo dico in faccia, ecco. No, scherzo, sono bravi anche i ragazzi che seguiamo qua. E quindi lì, gruppo d'amici, io ero quello che leggeva i fumetti, gli altri giocavano a pallone, e il mio cammino è iniziato là. ed è diventato più serio appunto con la scelta dell'università, perché ho scelto loro, ho scelto una serie di servizi che erano molto belli, perché io poi in quel tempo con alcuni dei ragazzi di questo gruppo parrocchiale abbiamo iniziato a organizzare delle attività culturali, organizzavamo feste grosse anche. Tra le attività che abbiamo proposto sono stati cineforum, conferenze, no, è stato proprio un bel tempo, un bel periodo della mia vita. E qui eravamo tra i 19, 20, scusate, 21 anni. È arrivato un momento anche in cui avevo anche poco tempo per stare con loro, perché poi appunto ho trovato un lavoro, perché a un certo punto mi sono detto io l'università me la devo mantenere, e avevo trovato un lavoro spettacolare che mi prendeva poco tempo, quel tempo che mi chiedeva me lo organizzavo io, e lavoravo nella tutela dell'ambiente, quindi un chimico che per una volta invece di incasinare l'ambiente
lo aiuta,
è spettacolare, è bellissimo, cioè il lavoro eticamente perfetto per un ragazzo di 21 anni, no? In più appunto poi ho recuperato anche i rapporti anche con tutti questi amici, una volta che ho trovato un equilibrio università-lavoro, quindi, e ho ripreso anche con un bel gruppo d'amici, erano proprio belle persone che ancora sento, per fortuna. E in più belle attività culturali. Tutto questo a 21 anni per me era il top della vita. Io mi sentivo una persona realizzata a 20 anni.
Bellissimo.
Sentivo che basta, io è tutto quello che voglio. Mi sentivo veramente un dio in terra. Perché poi la cosa bella è che le cose funzionavano e andavano bene. Conferenza su Pasolini, che tra i vari registi non è proprio il più leggero di tutti, pieno di zeppo di gente, venivano degli ospiti dalla Svizzera,
quindi
abbiamo invitato delle persone interessanti,
che poi avevano un seguito importante.
Esattamente, sì, un aiuto regista della Svizzera avevamo invitato, era venuto, tutto andava bene, gli amici andava bene, l'università andava bene, ero contentissimo, nonostante avessi dovuto smettere di frequentare, non avevo un problema in terra, mi sentivo
perfetto. Fidanzate?
Allora, fidanzate, diciamo che era un periodo in cui avevo fatto una scelta quasi di dire no, gli amici, do la priorità agli amici, anche se c'è stata una ragazza con cui io ci avevo provato chiaramente, e lei mi ha dato, me lo ricordo ancora, uno dei due di picche più clamorosi della terra. Io mi dissi proprio, questa me la ricorderò per sempre.
Lo racconterò in radio un giorno.
Ma posso raccontarlo perché sono passati quasi 20 anni. Forse, spero che lei non senta o non se lo ricordi. Ci avevo provato proprio in maniera clamorosa. È andata molto male. Però dicevo, un incidente di percorso ci può stare. Anche se in realtà, ad essere sincero, anche questa, come dire, il provarci con questa ragazza rientrava in un altro, come dire, avevo un'altra motivazione sotto. Perché che cosa era successo poco tempo prima? Io che stavo già cominciando a chiedermi che cosa fare della mia vita, no? Oltre che studiare chimica e a fare il chimico, come avevo detto, volevo prendere in mano la mia vita, ero andato a sentire una conferenza di Don Ciotti. E mi ricordo questa conferenza cadde proprio in un momento molto importante. Avevo bisogno di sentire qualcuno che mi aiutasse a capire che direzione dare alla mia vita. E stava nascendo una domanda che non era una domanda a cui ero abituato, cioè che ruolo avere nella Chiesa. E questo prete che cominciava a parlare del servizio agli altri, del servizio agli altri, del servizio agli altri, mi ha toccato perché io poi sono uscito fuori e mi sono trovato a rispondere a una domanda: tu cosa vuoi fare allora davvero nella Chiesa? E la risposta che mi è venuta è stata: fai il prete.
Veramente?
Sì, mi sono proprio detto: fai il prete. E lì per lì mi sono rimasto un po' po' interdetto, cioè, ma che risposta è? Da dove viene fuori sta roba?
Ma non avevi parlato con nessuno? Era una tua risposta, diciamo,
immediata,
interiore,
così da dentro. Io, sì, bella la risposta. Il giorno dopo sono andato a parlarne con la responsabile di questo gruppo, che era un po' la mia accompagnatrice spirituale, e a cui ho detto: guarda, senti, ma a me mi è venuta sta cosa qua, insomma, mi sono sentito questa cosa che mi diceva fai il prete, e lei mi ha dato una risposta che è stata molto bella, che mi ha detto: sì, prendila questa risposta sul serio, ma non necessariamente in termini letterali, no? Chiediti che cosa del prete ti piace, perché magari è anche, non è detto, no, che sia prete, però forse sì, forse no, che cosa vai al cuore di questa risposta, no? Non rimanere semplicemente su predicato, soggetto e sì, complemento, sì. Che cosa c'è sotto? Bella domanda. Pomeriggio ci torno un po' su e mi accorgo che il prete, bello, molto bello fare il prete, grande servizio alla chiesa, però questo non si può fare, e ho detto vabbè, dai,
eri già un po' scoraggiato,
pensiamoci,
ma alla grande scoraggiato, e anzi incoraggiato a dire di no. Sono tornato da sta donna e le ho detto: guarda, ci ho ripensato, sai che cosa, credo che fare il prete non sia per me. Lei mi ha dato una risposta che è stata la risposta che mi ha permesso di continuare a fare il mio percorso di discernimento.
Ce la dici dopo una canzone?
Vai.
Ok.
Vai.
E attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. E attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Devo dare di gas, voglio energia, metto carbone e follia. Se mi rilasso, collasso, mi manca l'aria e l'allegria. E perciò, attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Odio il pigiama e vedo rosso, se la terra mi chiama non posso restare chiuso fra quattro mura, ho premura di vivere. E perciò, attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. E attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Sto fermo un giro, non passo dal via, piuttosto non gioco e vado via. Fuori dal vaso, fuori di testa, ho sempre un piede su un motore. Devo dare di gas, voglio energia, metto carbone e follia. Se mi rilasso, collasso, mi manca l'aria e l'allegria. Perciò, attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Devo dare di gas, voglio energia, metto carbone e follia. Se mi rilasso, collasso, mi manca l'aria e l'allegria. Perciò, attenzione, concentrazione, ritmo e
eccoci rientrati in studio con Chiamata per il volo, una canzone di Banda Bardot, una canzone che ricorda un po' la tua adolescenza. Mi stavi raccontando gli amici,
esatto,
che ha legato un discorso.
Esatto. Perché in fondo gli amici con cui organizzavamo queste cose, gli amici dei miei 20 anni, sono gli amici con cui andavo la sera, venerdì e sabato sera, a ballare questa canzone qua. Anche è un gruppo a cui eravamo e siamo ancora molto legati, e mi è venuta in mente in questi giorni proprio perché il cantante Enriquez è morto, e quindi è stata una brutta notizia, diciamo. È stato un tornare ai 20 anni, ma non in maniera, come dire, bella, con una brutta notizia, però lo volevo ricordare per quello di bello che ci ha lasciato.
Bello, grazie. E ci stavi raccontando che quando tu sei tornato da questa donna che ti stava seguendo un po' il tuo percorso,
sì,
sei tornato un po' così sfiduciato, dicendo che forse non era quello il tuo destino, la tua vocazione.
Io ho detto, io il prete mi sa che non lo voglio fare. E lei mi ha detto, va bene, ok. Non è che si è messa lì a dirmi, ma no, pensaci. Ma come no? E il Signore ti chiama e tu dici di no. Ma come, non ti senti? No, mi ha detto, va bene. E io l'ho fatto, va, io sono contento. Te sei contento? Ciao.
Non sei rimasto spiazzato?
No, ero contentissimo.
Okay.
Cioè,
senti,
sapere che una persona a cui vuoi bene ti dice, vabbè, non è un problema, io sto più tranquillo. Chi? Nel senso, perché comunque è la mia vita, è in ballo. Quindi avere un ritorno esterno era... Quel va bene è stato, come dire, liberante è stato. Qual è stato il problema però? È che ormai la risposta io l'avevo trovata. La porta si era aperta, quella che mi indicava la strada. E una volta che si apre, poi non si chiude più. E allora questa cosa mi è rimasta sempre qua, nello sterno, no? Che mi premeva. Sapevo che c'era qualcosa che dovevo seguire di questa risposta che mi ero dato, ma non ci pensavo nemmeno a farlo. E qui è cominciato un anno e mezzo della mia vita in cui ho dovuto convincermi che non ero affatto per fare il prete.
Ti sei autoconvinto?
Ci ho provato, ce l'ho messa tutta, prometto, vi assicuro che ce l'ho messa tutta, perché... Vabbè, cioè è stato un anno e mezzo in cui tutti, se non tutti, molti sabati sera tornavo a casa ubriaco, marcio proprio. Perché? Perché un prete che fa? S'ubriaca? Non si ubriaca un prete. Io mi dico, mia mamma erano più le volte che mi teneva per la fronte sul water.
Sì, ok, sul water.
Poveraccia a me, poveraccia a lei, perché appunto non poteva. Dicevo, ma no, vedi, questo non lo fa un prete. E quindi vedi, niente, non se ne andava sta cosa. E, oppure appunto a un certo punto ci ho provato con questa ragazza che mi piaceva, però in realtà io sapevo che era solo per convincermi che io il prete non lo dovevo fare. E allora il prete c'ha la ragazza? No! E quindi vedi?
Proviamo ad averne una.
Esatto, no? Che poi appunto non è che mi dispiacesse, non è che proprio andasse contro le mie corde, però era la motivazione, non era proprio buona. E niente, e ci ho messo un anno e mezzo a provare a convincermi, no, che le cose non dovevano andare così, però non riuscivo. Ero sempre agitato, ero sempre inteso, ero sempre inquieto. E questa inquietudine è stata un'inquietudine santa. Però appunto non potevo mettere in discussione tutto il progetto di vita che avevo. Perché è vero che cercavo la mia strada e cercavo, come dire, di capire quale fosse il mio futuro. Però mi stavo costruendo anche una vita molto tranquilla, con i suoi successi. Adesso dico che i miei successi, ma non per, come dire, incensarmi, per far vedere che alla fine non bastano neanche quelli. Quindi. E allora c'erano le cose che andavano troppo bene da una parte, e da un'altra parte c'era una parte di me che picchiava perché io facessi saltare tutto questo schemino di sicurezze. Ci ha messo un anno e mezzo, Ci ho messo un anno e mezzo a far saltare tutto.
Ma nel frattempo ti confrontavi con qualcuno o era soltanto una lotta, diciamo, tra virgolette, con te stesso questa,
era tutta
confronto?
Mia, era tutta tua. Era tutta mia, era solo mia. Poi sì, potevo tirarla fuori in maniera un po' trasversale con gli amici, però in realtà neanche con loro, era una cosa che mi sono portato dentro per tanto tempo. Proprio perché esprimerla voleva dire renderla reale, e io non volevo che si diventasse reale, fino al punto in cui in questo mio costruirmi piedistalli giganteschi, no? Mm-hmm. Perché tutto andava, appunto, tutto andava bene, io mi sentivo veramente il mio Dio. Mm-hmm. Ci sono state un paio di cose personali che non sono andate. Mm-hmm. Un paio di cose mie che pensavo di risolvere da solo, che non sono riuscito a risolvere da solo, ma che anzi ho incasinato ancora di più. E allora lì sono caduto dal mio piedistallo. Lì io sono caduto e il piedistallo era molto alto e mi sono fatto molto male. Le mie certezze sono crollate nel tempo di un pomeriggio. E mi sono trovato ad andare in chiesa, inginocchiarmi in cappella e fare una preghiera in cui ho chiesto al Signore: guarda, tu sei veramente l'ultima speranza che ho. Sei proprio lui. Vengo da te perché ho fatto tutto il resto. Mettici le mani tu. E è stato un momento di grande consolazione, immediatamente, no? È vero che i problemi non si sono risolti, però ho avuto la serenità per affrontarli senza dover scappare. E il Signore aveva avuto pazienza, aveva fatto fare tutte le mie scelte, tutte le mie fesserie, ma sentivo che mi stava accanto. Ma proprio quando dico accanto intendo che l'ho scoperto accanto nel farle le fesserie, nel mio essere un po', come dire, nel mio scappare, ma accompagnato.
C'era.
Sì, ma accompagnato nelle mie fughe, come se avesse detto: ah, tu Signore vuoi che vada di là? Ti sembra una cosa buona che vada di là? E che vado dall'altra parte. Sentivo che lui mi diceva: vabbè, vuoi andare dall'altra parte? Andiamo, ti accompagno. È stata una grande esperienza, un momento di passaggio, un momento di cambiamento grosso. E lì ho avuto anche quella serenità per affrontare anche il tema della mia scelta di vita. Qui è iniziata un'altra guerra, non è che è finita tutta qua, perché è iniziata un'altra guerra con una parte di me che era legata un po' alla chimica. Nel senso che io sono sempre stato una persona molto razionale. Mm-hmm. Per me uno più uno faceva due, fa due, fa ancora due. La chimica ti insegna un po', non del tutto, è proprio questa, la chimica è molto altro anche. Però uno più uno fa due, le cose se le mescoli danno una, come dire, un prodotto di reazione, non ne danno quelli inattesi. Uh-huh. E a me allora far entrare la fede in un mondo in cui non c'era spazio per l'imprevisto, l'invisibile, il non controllabile, lì è stato, esattamente, è stato, è cozzato, sono stati due mondi che hanno cozzato, due mondi in realtà che i miei personalmente vissuti con immaturità, perché in realtà io poi mi accorgo che non sono così separati come uno può pensare. E allora io mi sono cominciato a mettere in discussione anche tutte le mie scelte, no? Anche la scelta di pensarmi prete. Perché dai la vita per un Dio che non posso vedere, che non posso incontrare, che non posso toccare, no? La mia mentalità non lo prevedeva. E in più c'era un'altra questione. Io ho conosciuto solo i preti diocesani. Nella mia diocesi ci sono pochissimi religiosi. Un prete, tra l'altro, il prete della mia parrocchia, io gli ho voluto molto bene, gli voglio molto bene. Era un grande esempio, una bellissima persona. Però io mi dicevo: non voglio vivere così,
lo stile di vita non ti apparteneva forse tanto.
No, esattamente. E adesso capisco, ci sono voluti anni per capire perché. E non è giudizio, ma è proprio stile, questione di stile. E quindi io ero veramente in difficoltà, due punti di vista, sotto attacco da due punti di vista. Sempre questa donna che mi ha accompagnato, che accompagnava tutto questo gruppo parrocchiale, un giorno comincio a parlare con lei, avevo un po' cominciato già a parlare con lei di questa cosa, lei appunto sempre mi lasciava sempre molto libero. Un giorno ho detto: guarda, io sono un po' in difficoltà su questo aspetto. E lei mi ha detto: leggiti sto libro. E mi ha dato un librettino piccolissimo, avrà avuto 30 pagine, un formato non A5 come i quaderni, la metà di un A5, e si chiama Sull'amore.
Sull'amore?
Sì, è un estratto di brani di un autore che adesso dirò chi è. E io comincio a leggere sto libretto e dico: ma che è sta roba? Smielatissima. L'ho preso, e ero in camera mia, l'ho preso, l'ho volato in fondo alla camera e l'ho lasciato là 2 giorni. Dopo 2 giorni ho detto: ma aspetta, scusa,
me l'ha dato.
Leggiamolo, no? Almeno leggiamolo. L'ho preso in mano e io, leggendolo, mi sono sentito qualcosa che mi diceva che lì c'era casa mia. Mi sono sentito a casa leggendo sto libro, proprio un senso d'appartenenza, un senso di pace grandissimo, no? E mi sono detto: io voglio vivere come questo qua. E chi è questo qua? Giro il libretto, c'è la biografia. Pierre Teilhard de Chardin, gesuita, paleontologo. Tra l'altro era un paleontologo, un esperto di antropologia al Museo delle Arti d'Antropologia di Parigi, c'è una sala dedicata a questo gesuita. E appunto, questo è un gesuita. La prima domanda è stata: ma chi sono sti gesuiti? Mai sentiti nominare?
Non ne avevi mai sentiti.
Poi ci ho pensato, ne avevo conosciuto uno proprio per le conferenze su Pasolini. C'era un critico cinematografico famosissimo alla Spezia, Padre Nazareno Taddei, so se avete mai sentito, un personaggione era, e era venuto a parlarci. Finito l'incontro ci siamo guardati, i miei amici, e mi hanno detto: questo è fuorissimo, bravissimo, è fuori come un terrazzo. Però era veramente bravo. E allora io ho detto: ma allora, sì, ho conosciuto uno e un paio d'anni fa, non mi ricordo più neanche chi è. Io sti gesuiti non so chi sono. Vado da questa persona, da questa donna, e le chiedo: ma senti, ma c'hai qualcosa su sti gesuiti? E lei mi dà la biografia di un altro gesuita, di uno dei, noi li chiamiamo generali dell'ordine. Generale non vuol dire nel senso dell'esercito, no? Vuol dire il superiore generale di tutti i gesuiti del mondo, che si chiama Pedro Arrupe, si chiamava. E ho letto la sua biografia e ho detto: io voglio fare il gesuita, ho già deciso.
Hai trovato quella strada lì.
Esatto. E la cosa bella è stata che io ho deciso senza conoscere un granché dei gesuiti. Questa è stata la svolta, perché il Leonardo razionale non avrebbe mai fatto questa scelta. Leonardo razionale avrebbe preso tutti gli ordini, avrebbe capito quali sono le specifiche, quali sono le categorie in cui rientrano, avrebbe preso tutte le... e avrebbe fatto una scelta. Fare una scelta del genere voleva di impazzire, perché insomma non è che ci siano 3 ordini. E invece ha scelto seguendo il desiderio,
il cuore, l'amore.
Il cuore, sì, esatto, no? È stato il cambiamento di rotta. Non più ho dovuto lasciare la mente e la mia razionalità là fin dove mi poteva portare, e ho seguito il desiderio che mi diceva: c'è un salto nel vuoto da fare, c'è una scelta che chiede che tu perda il controllo su te stesso. E l'ho fatta. Mi sono detto: va bene. Tra l'altro, in quel periodo, quando stavo decidendo, sono arrivate 2 grosse tentazioni. La prima è un contratto di lavoro nuovo, grosso. Sì, grosso. Con una nuova carica, con un nuovo ruolo, eccetera, eccetera. E l'altra è stata questa ragazza che mi aveva dato un 2 di picche. A un certo punto ritorna e mi dice: ma lo sai che noi due saremmo proprio una bella coppia?
Ce lo racconterai dopo questa canzone. Lasciamo suspense.
Eccoci in compagnia di padre Leonardo Vezzani, un racconto
frizzante, veramente
sì sì. Intanto salutiamo Don Roberto che ha mandato un messaggio e dice: grazie per la tua testimonianza padre, siete una luce in questa sera.
Wow, grazie mille. Che roba, sì, assolutamente.
Qui deve nascere un incontro, eh?
Perché no, volentieri.
Bene. Hai scelto Senza vento di Timoria, ci stavi raccontando questo momento in cui tu hai conosciuto l'ordine dei gesuiti.
Esatto.
Hai deciso un po' la tua strada, ma sono arrivate due tentazioni.
Esattamente. Tra l'altro, appunto, come dicevo con Giacomo, questi sono i Timoria di quando ancora c'era Francesco Renga, che adesso è famoso per altri tipi di musica, per altri tipi di canzone. È stata una canzone anche importante, perché appunto volare senza vento vuol dire cambiare, cioè andare anche in un viaggiare in un modo in cui sembra non sia possibile andare, no? Il vento come unica direzione, non sempre il simbolo dello Spirito Santo, quindi forse anche il simbolo della di una direzione chiara, no? Di un aiuto, di una spinta esterna. Si può volare anche senza. forse anche in maniera più libera, forse mi sembra che dica anche Renga. E sì, appunto, due grandi tentazioni. Ora mi dispiace un po' chiamarle tentazioni, perché poi non vorrei dire che questa persona, questa ragazza è stata, come dire, è più, come dire, il nemico che entra nella storia, nella nostra vita, no? Che sfrutta tutti gli spazi che la trova aperti. Questa ragazza, questo è un contratto grosso, e questa ragazza che mi ha detto: ma sai cosa? Ci avrei ripensato.
E tu?
E io ho fatto, come prima reazione è stata quella di esprimermi per monosillabi incomprensibili. No, veramente, io me lo ricorderò per sempre, che è stata una delle risposte più insensate che ho dato. Scusa, devo andare, le ho detto, e sono andato via.
Ti è costato?
Comprensibile.
Beh, diciamo, lì per lì no, è stato più l'imbarazzo lì per lì, perché è stata una cosa non attesa. Il giorno dopo, la sera stessa, è stato un grande momento di riflessione. Perché comunque non è che mi lasciasse indifferente sta ragazza, ecco. Però ho detto, va bene, hai scelto di fare verità, Leonardo, fai verità. Lo sai benissimo che cosa vuoi. E infatti, eccomi qua. E anche con il lavoro ho rifiutato e sono andato avanti per la mia strada.
Quindi quello è stato il momento in cui comunque poi hai deciso.
Di fatto sì, perché appunto, messo alle strette dalla vita, direi così, ho dovuto prendere una decisione.
E senti, la mamma? Tutto ciò? Come l'ha presa?
E quello gliel'ho detto molto dopo. Sì, mica gliel'ho detto mentre facevo discernimento. Ah, no,
quindi non sapeva nulla.
Zero. Si stava ammoscando, cioè stava intuendo che c'era qualcosa che non afferrava in pieno. Allora ogni tanto mi faceva delle domande a trabocchetto, però non capiva neanche lei che cosa, no? Però appunto io ho continuato il mio percorso, ho fatto la mia scelta e vediamo cosa potrei raccontare prima. Ma sì, vai. Ed è arrivato, l'ho detto al gruppo dei miei amici durante un campo invernale, perché più o meno era il tempo di storno a Natale, quando ho deciso. Natale, inizi dell'anno. E in realtà poi cos'è successo? Ho detto a questa signora, a questa donna che mi seguiva: senti un po', per ora io ho scelto di fare il gesuita, no? Sono molto lanciato. Però per ora conosco due gesuiti che quello che è morto da meno tempo è morto da 30 anni. Ve ne presenti uno vivo? Conosceva il responsabile nazionale delle vocazioni dei gesuiti. Allora mi ha detto lei: guarda, facciamo così, per tenerlo un po', mi dire, fra di noi, perché non lo sappiano tutti in parrocchia, lo invito a parlare coi giovani. Tanto io ero a Prato, lui viveva a Bologna, in un'ora si arriva. Allora è venuto e ha fatto, è entrato, sì, padre Paolo Bizzeti, quello che adesso è il vescovo della zona della Turchia, dell'Anatolia, il sostituto di Padovese, non so se un vescovo che è stato ammazzato, tra l'altro. E lui è andato là ed è vescovo in Turchia. E lui che mi ha accompagnato, tra l'altro, i primi tempi, e arriva questo padre Paolo, parlo con padre Paolo, gli racconto tutta la mia storia, le mie vicende. Era più o meno, erano gli inizi di gennaio del 2002, e lui mi dice: vabbè, possiamo far così, abbiamo due opzioni: o ci vediamo una volta al mese, una volta ogni due mesi, ti prendi il tuo tempo e io mi prendo il mio, mi ha detto lui, e ci diamo un anno e mezzo per prendere una decisione, perché comunque un percorso di discernimento ci vuole tempo. O se no, a metà marzo vieni a vivere a Bologna nella casa che abbiamo per i ragazzi in discernimento, all'interno di una casa d'esercizi, e lì però facciamo un lavoro un po' intenso. Il 6, 7, 8 gennaio appunto del 2002 io ho deciso che dopo 2 mesi mi sarei trasferita a Bologna, così su 2 piedi. Sono uscito da quel colloquio che non sapevo neanche più dove girarmi, perché avevo preso una scelta grossa. E a quel punto però non potevo più
stare zitto.
Esattamente. A un certo punto o scappavo di casa di notte oppure l'avrei dovuto dire a casa. E l'ho detto a casa. E casa mia, diciamo così, non è che sia proprio un luogo dove si dice il rosario tutte le sere. Anzi, ecco, diciamo che mio padre era quello che per Natale e Pasqua faceva la visita in chiesa. Mio padre viene da una tradizione operaia antica, toscano, operaio, il partito più a destra che ha votato è stato Rifondazione Comunista. Comunista nell'animo, ma è quei di pancia, molto di pancia, non quelli intellettuali, quelli di pancia.
Ma
i diritti dell'uomo.
Credeva veramente.
Sì. Sì, 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 quei diritti del lavoratore, no? E questa la racconto, è carina.
Non c'era già più lui quando tu hai deciso.
Sì, 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 ah, sì, per sì, c'è stato ancora per un po', mi ha salvato la vita, la vocazione un paio di volte. Però questa la devo raccontare perché per tastare il terreno io avevo deciso il giorno e l'ora in cui l'avrei detto, perché sennò l'avrei rimandato all'infinito. Mm-hmm. Per tastare il terreno un paio di giorni prima ho avuto la ho colto un'occasione al volo, stavamo guardando il telegiornale e al TG1 c'era una tavolata, sapete di queste che si trovano tipo in Vaticano, no? Tavoli giganteschi di legno lucido, con tutti questi preti intorno, seduti, eleganti, con i clergi, le giacche. Non so che cosa fosse, e io dico a mio padre, senti un po', ma chissà, magari quelli sono tutti gesuiti. Lui si gira verso di me e mi fa, per carità di Dio, Leonardo, non ce n'è peggio dei gesuiti. Peggio dei gesuiti non ce n'è. Ho pensato, bene, siamo a posto.
Non era proprio quello il momento per comunicare.
No. E, dopo 2 giorni però ormai avevo deciso, lo dico perché poi non potevo non dirlo. Anche questa è una scena che fa capire un po' mia mamma che intuito ha avuto. Tutte le sere io rientravo a casa alla stessa ora, verso le 8. Tornavo dagli amici, dal pomeriggio con gli amici. I miei già mangiavano, avevano appena cominciato a cenare. Io passavo davanti alla cucina, alla sala da pranzo, salutavo, andavo in camera, appoggiavo la giacca, mi lavavo le mani e entravo in sala a mangiare con loro. Tutte le sere così, quella sera anche. Entro, faccio ciao a tutti, faccio un passo, mia mamma mi chiede che cos'è successo.
Ah, le mamme.
Adesso arrivo. E no, non voglio sentire niente di strano, ho detto.
Come aveva fatto a capirlo?
Non lo so, aveva intuito qualcosa, poi non so che cosa, ma aveva intuito che c'era qualcosa. E allora vado, dico quello che devo dire. Se avessi sganciato una bomba avrebbe fatto meno scalpore, meno danno. È stata proprio...
Non l'hanno presa benissimo.
Ma neanche, ma neanche. Però ecco, è stata. Ci è voluto tempo. Mio padre il giorno dopo mi ha preso, mi ha detto: tu sei sicuro di questa scelta? Io sì, con tutta la pesantezza del dire questo sì, no? E ma guardate, mi ha detto: va bene, e allora falla. E per me è stato liberante questo. E invece con mia madre ho dovuto combattere molto molto, perché comunque le dispiaceva, un dolore, io capisco. Io ci ho messo il mio tempo per accettare la mia vocazione di gesuita. A lei le ho schiantato la vocazione di madre di un gesuita sulla schiena da un momento a un altro. Non l'ho mai
preparata.
No, purtroppo no. Cioè, non so, ci ho pensato e forse non c'era altra alternativa che dirlo.
Una decisione che dovevo prendere.
Era solo la mia, poi appunto. Però appunto, questo per fare un salto molto più avanti, 10 anni dopo, quando ho fatto quando sono stato ordinato diacono, c'è stato un momento molto bello in cui mio padre già non c'era più, mia madre però appunto mi ha aspettato di essere l'ultima per prenderla, perché come sapete durante l'ordinazione diaconale poi sono i diaconi che distribuiscono la comunione, e ha aspettato di essere l'ultima e mi ha abbracciato. Per me è stato un momento che ha redento e liberato tutte le discussioni che abbiamo avuto prima. È stato un momento molto bello quello. E per tornare indietro appunto sgancio la bomba e dopo 15 giorni sono partito, forse un po' di più, però più o meno queste sono le tempistiche. Uh-huh. E ho continuato il mio lavoro di discernimento in questa casa con una comunità di ragazzi in discernimento, alcuni dei quali sono ancora i miei più grandi amici. Uh-huh. Perché soprattutto tre di loro, una casa in cui appunto, cioè, seguiti da questo padre Paolo, un padre molto in gamba, con un occhio veramente di lince sulle dinamiche delle persone, un provocatore nato, ma veramente un uomo a cui devo tanto. Mi ha accompagnato tutto il percorso di...
Quanto è durato questo discernimento? Quanti è?
È durato dei mesi, di per sé appunto dura anni. Però io, essendomi trasferito, ho fatto la versione quella intensiva. E sono salito a marzo e il 1 novembre sono entrato in noviziato, nel noviziato dei gesuiti. Mm-hmm. E lì è iniziata un'altra storia, un'altra vita. Ho lasciato i miei amici, che ho ritrovato tutti dopo, mm-hmm, a molti dei quali ancora siamo in contatto. Anzi, ultimamente mi scrivono: ma quando scendi, quando vieni a Prato? Che ne so, ragazzi, non lo so quando vengo a Prato, quando diventa giallo tutto.
Sì.
Poi adesso mezzi li ho sposati, mezzi li ho battezzati i bambini, adesso c'ho altri matrimoni in vista, quindi insomma, ecco, diciamo, mi danno da fare, che bello.
Bello.
Sì.
Facciamo ancora una pausa musicale. Grazie.
Grazie a voi.
che puntata stasera, ragazzi. Mamma mia, stiamo facendo proprio un volo altissimo con padre Leonardo. Stefania, ci sono dei messaggi, vero?
Sì, allora abbiamo un messaggio da Cinzia da Napoli che dice: buonasera a voi, Francesca e Stefania. Grazie Cinzia, ciao. Che bella ciao, storia, Cinzia. La vocazione di Don Leonardo. Il Signore ci ha accanto nelle nostre fragilità. Mai mollare e perdere la speranza. Grazie Don, la tua esperienza diventa monito per noi. Un abbraccio da Napoli, anche stasera ci fate volare alto sulle note del cielo. Grazie Cinzia.
Grazie a te Cinzia.
Poi abbiamo Valentina. Buonasera a tutti. Grazie padre Leonardo, veramente interessante. Giriamo e giriamo, ma dal disegno di Dio non si scappa. Grazie, grazie, grazie a tutti Valentina. Grazie a te. E ancora Alex. Grazie, ma che volo con Don Leo stasera. Un mare di cielo a tutto rock nel cuore. Quanta luce su Gesù e di Gesù per noi. Grazie a Leo, allora quanta, una ola di gioia. Grazie Andiamo. Alex, grazie a tutti.
Ma che bello, addirittura. Che bello.
E quindi gli anni del seminario sono stati intensi,
diciamo. Sì, sì, sì. Beh, diciamo che è iniziata una vita che se mi avessero detto che sarebbe stata così, non ci avrei creduto. Me la guardo indietro e dico wow, wow. Dire bella sarebbe molto riduttivo, perché comunque ha avuto le sue fatiche, le sue difficoltà. Poi appunto in questo tempo di formazione ho perso anche mio padre, che è stata una persona fondamentale, perché lui non ci credeva. È inutile che glielo provasse, però lui voleva che io fossi contento. L'unico suo interesse era che suo figlio si sentisse contento, anche sua figlia evidentemente, però appunto adesso racconto la mia di vita.
Beh, certo.
Però lui ha cominciato a interessarsi, una grande amante della storia, ha cominciato a interessarsi di storia della Compagnia di Gesù, si comprava tutti i libri, tornava a casa e leggeva. Hai letto Leonardo il libro di chi è questo? Non lo so, mai letto sta roba. Leggeva più di me sull'ordine, so. E quindi è stato molto importante per me. E la formazione è continuata, appunto altre fatiche, perché comunque poi la vita di comunità, la vita anche religiosa, tutte quelle tentazioni che avevo prima non è che poi sono scomparse perché avevo scelto la vita per il Signore, diciamo così. E quindi c'era, rimaneva tutto, no? E quindi questo ha reso la vita spessa, no? Densa, tutta una serie di cose che andavano rilette alla luce anche di una vocazione, di un cammino, una vita che poi io sono molto molto contento della formazione dei gesuiti. Io sono poi noi scolastici,
raccontaci,
cioè,
un po'.
Allora, noi abbiamo tanti studi di filosofia e di teologia, questo si sa, si dice che i gesuiti studiano tanto. In realtà penso che ormai, rispetto a uno studente, a un seminarista medio, forse studiamo un pochino di più, ma neanche tanto. Però quella che abbiamo noi non è semplicemente una scuola di studi, ma è proprio una formazione umana. La compagnia, noi gesuiti, e questo veramente è una cosa che mi dà proprio pace, che studio, servizio, vita di comunità e vita spirituale non sono quattro bolle che volano in aria e che sono sganciate dalla realtà. Tu sei aiutato a unire e fondere tutti questi aspetti della tua vita e crescere come persona integralmente. Noi, per esempio, faccio un esempio un po' banale, no? Ma io sono arrivato dopo il noviziato, che sono i primi 2 anni di formazione, sono arrivato nella scuola, nella casa di studi della filosofia, mi hanno dato le chiavi di casa e mi hanno detto: tiè, vedi tu, quando rientro? Ho fatto: l'orario non c'è, cioè, non è che devi suonare il campanello. Poi è chiaro che se uno torna 3 mattine alle 4, qualcosa, uno, 2 domande se le fa, però io rientro, non c'era nessuno che controllava, nessuno mi controllava. Tutta la mia vita da gesuita è stata responsabilizzazione. Poi è chiaro che quando uno è responsabile si brucia, però la compagnia mi ha aiutato a rileggere anche le mie bruciature e a inserirle all'interno di un percorso di formazione umana e di sequela del Signore. E di questo io mi ha mandato a studiare all'estero. Io ho studiato a Parigi, ho studiato, sono stato in America, ho fatto 6 mesi a Cuba, quindi mi ha mandato ovunque senza paura che io, come dire, scappassi, perdessi la fede, chissà che cosa.
Fiducia anche, sì.
Fiducia è stata una parola chiave, sì. E io sono molto molto contento.
Sì, ma ti dobbiamo invitare un'altra volta, perché ci sono tante cose ci devi raccontare anche di queste esperienze fuori Italia.
Sì, qui magari una volta che avete tipo una trasmissione sulle cose strane successe nella vita si può fare. Ecco, e ho già trovato chi perché in questi anni mi è successo di tutto, delle cose assurde. Quindi
vabbè, ci sta, ti terremo presa un'altra testimonianza dove ci racconterai, esatto, anche di te. E quindi sei diventato padre?
Esatto, ho stato ordinato. I miei voti li ho fatti.
Giorno?
L'ordinazione? Sì. Il 12 aprile del 2012, credo.
Come credo?
Io ho un problema con le date.
Ah.
Io ho un problema con le date.
Chimica, però va bene, tutti i numeri, poi le date.
Ma anche con i ora non sto, sembra che faccia apposta, ma una volta, 2 anni fa, mi hanno fatto gli auguri e non sapevo perché. Perché mi fai gli auguri? Era il mio compleanno.
No. Addirittura, va bene.
Quindi io ho un problema con le date. E infatti quando so che è l'anniversario della mia ordinazione, perché Facebook me lo ricorda.
Allora qualcosa serve.
Hai un evento.
Scusate, sono bravo a fare qualcos'altro, scusate, i numeri non me li ricordo.
Comunque 2012 l'anno.
2012, sì, perché poi me lo sono riletto per sicurezza, qualche tempo fa, sì.
Bene.
Quindi è stata a Roma, con 6 miei confratelli con cui sono cresciuto, con i confratelli con cui appunto sono entrato in compagnia, con i quali siamo stati insieme per tanti anni, con i quali abbiamo fatto tante cose anche insieme, anche di pastorale, con i giovani, con altri non giovani. È stato un giorno molto molto bello, molto molto bello, un sacco d'amici, perché poi appunto la vita del gesuita, portandoti in giro, ti fa conoscere una marea di gente. E per noi c'era la chiesa del Gesù di Roma, che è una chiesa enorme, piena, c'erano 1000 persone per noi, per 6-7 gesuiti, molte si intrecciavano perché poi molte le conoscevano entrambe. È stato un momento molto molto bello della mia vita. È stato un momento in cui c'erano persone da tutte le tappe della mia vita.
Bello.
Quindi è stato un po' come dire il momento in cui raccogli qualcosa e dici: qui finisce una tappa, è un punto d'arrivo, e la mia storia è tutta qua. Cioè, la mia ordinazione, lo spirito non è sceso solo su di me, ma su tutte le persone che hanno abitato la mia vita e mi hanno reso la persona che sono. Io, che per me è stato evidente, trasparente proprio in quel giorno lì. E poi è continuata. E poi sono andato, passato 5 anni a Roma, a fare il cappellano universitario, dove alla Sapienza, che è una città.
Sì, è una curiosità, ma Papa Francesco, che è grande gesuita, lo hai mai incontrato?
2 volte di sfuggita.
Ah.
Noi gesuiti siamo gli unici, almeno io sono uno di quelli che l'hanno. Santità. Però c'è una scena bellissima che mi ricordo il primissimo incontro con Papa Francesco. Stavamo aspettando che venisse alla chiesa del Gesù di Roma, che è una chiesa appunto per una festa, non mi ricordo neanche cosa. E noi dovevamo dare una mano con la sicurezza. Mi avevano messo insieme a un gendarme del Vaticano e siamo stati un'ora lì a chiacchierare. Insomma, si era creato un bel rapporto, ridevamo, scherzavamo. E gli dicevo: oh, ma me lo devi dire quando arriva il Papa? Non te lo posso dire. E dai, dimmi quando arriva il Papa. Alla fine mi dice: guarda, facciamo così, quando lo vedo passare, te lo dico. Stava per arrivare, aprono le chiese, le porte, i portoni della chiesa, e c'erano delle balaustre che impedivano a tutta la folla di entrare, e la gente, quando ha visto le porte aprirsi, ha detto, c'è il Papa. Mm-hmm. Si sono buttati tutti a guardare verso le porte, e io guardavo anch'io. A un certo punto questo gendarme mi fa, guarda un po' là, guarda quella macchina, c'era una Clio. Stava passando dietro, secondo me è proprio un'immagine proprio simbolica del ministero di Papa Francesco. Mm-hmm. Mentre tutti guardavano da una parte, mi è passato dietro con la Clio. Che dicevo, sta Clio però è strana, che c'ha di strano questa Clio? Mm-hmm. C'aveva i vetri oscurati. Mm-hmm. Dice, una Clio con i vetri oscurati. Mm-hmm. Allora faccio così, proprio aguzzo gli occhi per guardare dentro, e vedo questo faccione tondo che mi vede e mi saluta con la mano, meraviglia, dal finestrino.
Che meraviglia.
E questo mi fa, zitto, zitto, sta buono. Mi fa, zitto, che sennò qui si ferma il traffico, succede un macello. Che questo bello. È stato il primo incontro che ho avuto col Papa.
Bello, bello però.
E quindi a Genova come ci sei arrivato?
Ci sono arrivato perché tornando da una tappa di formazione, l'ultima tappa di formazione che abbiamo, noi abbiamo un'ultima tappa di formazione che è bellissima, si chiama terzo anno, mm-hmm, che è idealmente il terzo anno di noviziato, come dire, no? Dopo i primi 2 anni di noviziato iniziali, mm-hmm, tu chiudi facendone un terzo alla fine di tutto, no? E la regola è, lo devi fare il più lontano possibile. Ma proprio più lontano possibile vuol dire che i miei confratelli del mio anno, uno è andato in Sri Lanka, un altro è andato in Kenya, e io sono andato a Cuba, povero me.
Ti è toccato.
6 mesi a Cuba, è stato un inferno, guarda. Spiagge, che spiagge, ragazzi. Mamma
mia. Cioè, Giacomo, che se la ridacchia un po'.
E sono...
Non sono convinto.
E sono 6 mesi che la compagnia ti dice, questi 6 mesi sono per te, per riprendere in mano la tua storia, per farti il mese degli esercizi spirituali. Gli esercizi spirituali non ho nominati, però insomma adesso ci vorrebbe troppo. È il cuore della nostra spiritualità, gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio. E noi li facciamo 2 volte nella vita di un mese zitti. Mm. E che uno dice, un mese zitti? Dopo 3 giorni non c'hai voglia di chiacchierare, non c'hai voglia di niente, ti fai sto mese e te lo godi. Mm. E quindi questo a Cuba noi, quindi, ci viene proprio detto, è un regalo per te, per riprendere un po' la tua storia. Tornato da Cuba, io torno il 6 marzo da Cuba, io qualche giorno prima di tornare scrivo al nostro superiore provinciale, quello appunto dell'Italia, e gli dico, guarda, io il 6 marzo torno. E pensavo che mi avrebbe lasciato a Roma un altro annetto almeno, no? Perché c'erano cose da finire. E lui mi dice, torni il 6 marzo? Va bene, ci vediamo l'8 alle 10 di mattina. C'ha fretta questo. E mi ha detto, guarda Leonardo, vai a Genova. E ho detto, va bene, grazie. Salzate, sono uscito. No, di solito non è così, di solito ne parliamo.
Ah, ok, invece no.
No, la destinazione, per esempio, la destinazione alla Sapienza, la prima destinazione, ne abbiamo parlato un anno con il provinciale. Qui mi ha detto, guarda Leonardo, c'è il gesuita che è al posto tuo, se ne deve andare perché è finito il suo tempo, padre Francesco Cavallini, non so se l'avete sentito, insomma, ma un gesuita conosciutissimo, perché insomma è in gambissima. Mi ha detto, guarda, se ne va via padre Francesco, vai tu. E io ho detto, vabbè. E quindi?
Sei qui con noi.
No, sono contento.
E ora ti occupi di questo centro giovanile a Recco, giusto? Esatto. Ci puoi raccontare un pochino?
Sì, volentieri. È un centro giovanile cui fanno riferimento 2 movimenti, no? Mm-hmm. Il primo si chiama MEG, Movimento Eucaristico Giovanile, che è un movimento giovanile di spiritualità nostra, ignaziana, che è diffuso un po' in tutta Italia, non è gigantesco, ma ha dei bei numeri, i convegni nazionali magari arriviamo quasi a 800-900 ragazzi, e quindi siamo contenti. E mentre l'altro movimento che seguo sono quelle che una volta si chiamavano congregazioni mariane, che adesso si chiama CVX, Comunità di Vita, X sta per cristiana. E quindi di fatto seguo due movimenti che coprono come range d'età dai 7 ai 65 anni. Per fortuna non lo faccio da solo, ci sono dei miei confratelli con cui collaboriamo, quindi per fortuna posso, come dire, fare affidamento alla loro esperienza anche. E in più mi occupo di universitari, di gruppi di universitari, che sono un po' la cosa che ho fatto per tanti anni, per più di 10 anni, 15 anni quasi.
Quindi hai molto a che fare con i ragazzi tu?
Beh, di fatto sì, ora in questo tempo meno, perché
come va in questi
però devo dire la verità, è nato anche quest'anno un bel gruppo che non mi aspettavo sarebbe nato. Perché c'è bisogno, c'è necessità, i ragazzi non è vero che non sono in ricerca, no. C'è una grande ricerca. Infatti. Poi, insomma, no, adesso non è il momento, però ci sarebbe da sfatare un sacco di luoghi comuni sui giovani, un sacco di luoghi comuni, di banalità dette così tanto per parlare. Io non sono d'accordo con molte cose che vengono dette, e lo vedo tutti i giorni, quindi.
Infatti.
Sei a contatto anche con loro.
Siamo arrivati alla fine, sì. O no?
È proprio volata questa trasmissione, perché cioè, sarebbe proprio tantissimo quasi. Altro ancora.
Però davvero, la prima scherzavo, ma sarebbe bello rincontrarsi, eh?
Perché no? Tanto, finché sono a Genova...
Ci rivedremo, dai, prima o poi, sicuramente.
Prima di salutarci, sì. Però ricordiamo intanto le nostre repliche,
sì.
Quindi domani, lunedì e sabato alle ore 16. E poi gli appuntamenti per la giornata di domani, quindi siamo a lunedì, partiamo alle 7 con Din Don, con Don Roberto, dalle 9 alle 12 con Alex dall'ospedale Gaslini, DJ ospita, alle 16 appunto la nostra replica e poi il momento più rock della giornata, alle 17.30 col Santo Rosario, alle 18 la Santa Messa in diretta dalla parrocchia Santissima Annunziata del Chiappeto e poi alle 19 prima di sera insieme al nostro Maurizio.
E siamo arrivati alla domanda finale, diciamo, quella che chiude un po' la nostra chiacchierata. Immaginando di avere in ascolto un ragazzo che ha indeciso se seguire Gesù nel sacerdozio, cosa ti senti di dire?
Gli direi quello che mi sono detto io, o che direi a me stesso quando avevo 20 anni, che alla fine nella vita devi scegliere fra due cose. Tra i tuoi desideri e le tue paure. Vedi un po' te quali sono i criteri in base al quale vuoi scegliere vivere la tua vita. Una vita di un uomo che desidera o una vita di una donna che ha paura. Le due cose. Non è che ci siano molte, come dire, sfumature su questo. Quindi scegli per il tuo bene.
Grazie
a voi.
Senza parole.
Grazie a voi.
Grazie veramente di cuore, padre. Grazie Francesca.
Grazie Stefi.
E grazie al nostro Jack in regia.
Grazie a voi, grazie padre Leonardo.
Grazie a chi ci ha scritto, a chi non ci ha scritto ma ci ha ascoltato. E un abbraccio a tutti. Buonanotte.
Buonanotte.
Buonanotte.